Buongiorno al direttore De Paola. Ciao direttore.
Ciao, buongiorno a tutti. Però Sari dovrebbe essere l'ultimo a parlare,
Sicuramente,
sinceramente. Perché mi sembra sempre quello che deve portare acqua al proprio mulino, al proprio orticello, una visione veramente sempre limitata, sempre molto egoista, molto personalistica. Cioè, lui pensa di non vuole essere scavalcato dalla Juve al secondo posto. Mamma mia, ma proprio una ristrettezza veramente mai vista. Io mi spiace a volte trovarmi spesso a dover criticare queste dichiarazioni, ma non fa mai nulla che non sia per un proprio interesse personale, spesso accompagnato anche da una stampa che lo aiuta e non lo bacchetta mai. Ma ha perso con il Torino, cioè per si leccasse le ferite su quello, che è clamoroso perdere contro la squadra che gioca il calcio più brutto del campionato. Dai,
Ma
cioè, questa è la
poi,
verità.
direttore, sarebbe ora, perché poi fa il paio anche un po' con quello che aveva detto Mourinho, però tutti zitti quando era stata data una sentenza di 15 punti mai vista a campionato in corso senza una reale motivazione.
Certo,
Poi dopo si
adesso
torna a
che
parlare
stanno.
adesso. Poi dopo
Adesso
saranno
io. Ma,
zitti di
cioè,
nuovo se casomai dovessero
ma
ritogliere,
infatti,
quindi.
si può discutere sul danno che ha ricevuto la Juve, su quello che sicuramente sono come dire, le ripercussioni sulle antagoniste. Ma sinceramente, da Sarri non mi aspetto queste parole, solo perché appunto c'è una Juventus a 2 punti dalla Lazio e quindi lui vedeva in qualche modo una possibilità di sorpasso da parte della Juventus se avesse vinto. Dai, beh, ma è veramente una cosa che, diciamo, parla in altri tempi, hai ragione, parla in altri tempi ed esponi magari le tue perplessità. Le abbiamo scritti tutti sulla giustizia sportiva, anche appunto su che significato ha colpire in corsa in campionato una squadra, poi ridargli i punti, adesso ritogliergliene una parte. È veramente una cosa che non sta né in cielo né in terra e nessuno a livello di vertice sente il dovere di dimettersi, lo stanno dicendo da più parti. Lo stesso Abboti parla di riforma della giustizia sportiva. Io ho scritto di recente un articolo proprio su sportitalia.com che riguardava questa. È ridicolo soltanto vedere le date con i ribaltamenti delle sentenze e diciamo questo pronunciamento veramente pazzesco della giustizia sportiva che ha voluto ricalcare in qualche modo i tempi e le modalità della giustizia ordinaria. Ma è una cosa che non sta né in cielo né in terra. E occorrerebbero solo 1 o 2 gradi di giudizio. Basta. Cos'è 3 gradi di giudizio e ritorno? Come il primo, il secondo nella giustizia ordinaria e poi la Cassazione che è il collegio del core. Ma non ha senso questa formula. Chi l'ha progettata, e sappiamo chi l'ha progettata e sotto quale egide è stata progettata, beh, insomma, dovrebbe dimettersi, sinceramente.
Poi direttore, cose che disse anche Mourinho, adesso vediamo alla fine cosa diranno tutti quanti, se saranno contenti o continueranno a dire che è falsato laddove dovesse arrivare un'altra penalizzazione in punti per la Juventus, perché è chiara una cosa, abbiamo passato anche, ho passato il pomeriggio a colloquio con tanti giuristi, eccetera, ci sono tante anomalie, no, di quella giornata, poi andremo a celebrare naturalmente il Napoli e torneremo anche su questa vicenda Juventus, ma che comunque fa parte del campionato in sé, e spiego, e sono sicuro che il direttore sarà d'accordo. Comunque, parlando con determinati avvocati, sono abbastanza convinti che era stato preparato il famoso piattino, come si dice, per confermare i 15 punti, perché dei 7 punti che singolarmente la Juventus voleva affrontare in tema di difesa sono stati risposti in un'unica formula, e già questa è una cosa che diciamo, fa capire che non è dettagliata, non è giusta. Dall'altra parte, le parole del procuratore generale dello sport, Tauscher, ha praticamente spiazzato la stessa difesa che non si aspettava di essere sbugiardata. E invece così è stato, quindi hanno ottenuto il rimando. Dal rimando potranno ricostruire una nuova sentenza evitando i vizi di forma per ottenere magari quello che vogliono e che vuole probabilmente qualcuno, qualche signore dell'Europa. Detto questo, direttore, perché si può parlare di campionato falsato? Perché anche lo stesso vedere le milanesi che prima si impegnavano solo in Champions e in campionato no, perché sapevano che la Juve non c'era, adesso si vede che si cominciano a svegliare anche in campionato e magari avrebbero perso qualcosa in Champions. Quindi possiamo dire che il bilanciamento di forze tra la Juve sì e la Juve no, che è una variabile importante, ha cambiato tanti meccanismi tra l'Italia e l'Europa nelle valutazioni.
Guarda, ti dico questo, io escluderei da questa discussione il Napoli, cioè il Napoli ha fatto un campionato
A
a sé,
parte, certo, esatto.
quindi non c'entra il Napoli, quindi la legittimità, quando si può parlare di campionato falsato, non mi è messo in dubbio assolutamente il campionato del Napoli, questo chiariamolo, cioè il Napoli avrebbe vinto comunque, non c'è stato nessun handicap psicologico, le antagoniste non sono state mai vicine, neanche a pensarlo di star vicine al Napoli, quindi leviamo da questo discorso il Napoli. Ma Napoli legittima la conquista del suo scudetto. Ma per per la lotta tra il secondo e il quarto posto, mi permetto di dire sì. Cioè, non può riapparire una squadra, sparire, riapparire. Cioè, a che punto poi dal secondo al quarto posto deve essere inserita? Il riferirsi all'Europa, nel senso di vincere l'Europa League, per poi conquistare un posto in Champions, diventa esiziale, diventa fondamentale a questo punto, se dovessero in qualche modo trovare di nuovo conferma certe pronunciamenti della giustizia. Poi ho detto una cosa, ma se si dovesse andare con questa falsariga, benissimo, si ritorna alla Corte d'Appello, che emetterà una sentenza, o perlomeno sapranno le motivazioni, prima si sapranno le motivazioni del Collegio del Cori entro il 10 maggio, poi ci sarà un ricorso, il pronunciamento della Corte d'Appello avverrà nei tempi dovuti. Dopodiché, quando la Corte d'Appello si sarà pronunciata, ci saranno altri 30 giorni disponibili per un ricorso di nuovo al Collegio del CONI. Quindi noi arriveremmo con questa modalità a luglio, e a luglio che penalizzi? Cioè, che cosa hai, qual è stato il risultato della lotta Champions, quando praticamente saranno già state assegnate le coppe europee e i quattro posti? E vuoi penalizzare nella prossima stagione? E allora io qua domando e faccio presente un precedente di 17 anni fa. Io sono contro questa questione della afflittività, esatto, che è una emerita stupidaggine, perché allora uno mi deve dire perché l'afflittività non valse per il Milan nel 2006, che in effetti riuscì, anche se attraverso i preliminari, a disputare la Champions e a vincerla. Allora qual è il senso dell'afflittività? E poi ditemi il senso dell'afflittività quando tu inizi un campionato, quindi il prossimo campionato, tutte a zero punti. Dove fai l'afflittività? Gli puoi dare un punto, due punti, tre punti, ma proprio per marcare una piccola differenza con quelle che stanno ai nastri di partenza. Quindi la logica porta a sconfessare tutto quello che sta facendo la giustizia sportiva. Quindi ribadisco, campionato falsato assolutamente dalla seconda posizione in poi. Primo posto legittimo, da applaudire, il Napoli ha fatto una corsa, se e anche nella partita di ieri, che io dico è stata bellissima.
Bravo, direttore, sono d'accordo.
Molto, molto bella, aperta, vogliamo sindacare su alcuni episodi, va bene, ma senza sempre quell'astio, quel rancore, era fallo, non era fallo, e qua stavano rubando, non rubando. No, è stata una partita bellissima, è stata una partita disputata veramente all'ultimo secondo, con un ribaltamento fino alla fine della possibilità di accaparrarsi la partita e del risultato. Ha vinto il Napoli, chapeau, basta, finisce qua. Non si può sempre in eterno continuare una lotta che non ha senso, che si basa anche sull'odio. Questo da un fronte e dall'altro, principalmente da un fronte che in Italia odia la Juve, ecco, perché quella è la matrice, da un fronte in Italia che odia la Juve, e quindi dall'altra parte una difesa a oltranza che non vuole sentire ragioni né compromessi, ed è comprensibile. Però ribadisco, il campionato dal secondo al quarto posto con questa giustizia sportiva è sicuramente falsato.
Assolutamente, direttore. Restando sul cammino invece lineare, vincente, straordinario di Spalletti, che ieri ha trovato, sono molto d'accordo con te, direttore, ieri guardando la partita dicevo esattamente questo, un primo tempo bello in cui forse la Juventus ha creato anche qualcosina in più, inizio secondo tempo,
una bella Juve e un bellissimo Napoli,
esatto, un secondo tempo soprattutto nella prima parte di marca napoletana che ha preso in mano la sfida nel momento in cui Allegri ha provato ad alzare un po' la squadra con Chiesa e Di Maria, poi però si è ripresa la Juventus. Poi però ha segnato il Napoli, poi la risposta della Juventus sotto la pioggia, il temporale, uno stadio bellissimo in cui spiace vedere ancora i tifosi della Juventus che cantano a singhiozzo per le note questioni legate alle discrepanze con la società e con la Digos, però uno stadio in cui anche il tifo avversario, che non era un tifo diciamo da poco, un tifo di rivalità eccetera, aveva la libertà di tifare nel proprio settore e in tutti gli altri settori dello stadio. Di questo poi non si parla quasi mai, si parla sempre dei cori, dell'inciviltà eccetera, quando invece c'è la civiltà è bella anche elogiarla in una partita del genere. Detto questo, direttore, poi dopo il Napoli ha completato un po' il suo capolavoro, perché vincere uno scudetto battendo quando la Juventus non aveva 15 di punti di penalità per 5-1 e ribattendola sempre senza punti di penalità a casa sua 1-0 testimonia, è proprio diciamo il finale che a Napoli tutti quanti si aspettavano, perché a Napoli vivevano per lo scudetto, e vincerlo anche in questo modo contro quella che per loro è una rivale storica era importante.
Sì, ma assolutamente, io sono d'accordo con questa tua tesi. Il Napoli ha avuto una leggera flessione, ecco, pure lì, no? Recriminazioni, anche un certo vittimismo. Io sono napoletano e lo dico, l'eliminazione della Champions non è un trappolone, come ho letto da qualche parte, c'è stato un trappolone di chi? Dell'UEFA, ma siamo sicuri che l'UEFA voglia in qualche modo avvantaggiare il Milan e per esempio penalizzare il Napoli? Ma io non lo credo proprio questo. La Juventus sta andando tranquillamente avanti in Europa, pur con una lotta aspra nei confronti dell'UEFA. Cioè, ci sono a volte dei, come dire, luoghi comuni in cui si cade e non si guarda alla logica. Il Napoli ha sprecato una grande occasione con il Milan, purtroppo, perché diciamo, sia nel 4-0 in campionato, è stata proprio una combinazione che ha buttato un po' giù le riserve psicologiche della squadra, sia quanto è successo nell'andata, troppa foga evidentemente, anche un arbitro sicuramente non eccezionale, ma io non ci vedo nessun complotto, ci può essere stato qualche errore, ma il Napoli doveva sia nella prima partita e sia nella seconda dimostrare un'altra verba, quella che ha mostrata sia contro la Juventus ieri e sia in tutto il campionato. Perché dico che è un'occasione sprecata? Perché il Napoli, nel prossimo turno potrebbe essere già campione d'Italia battendo la Salernitana se la Lazio dovesse perdere. E quindi avrebbe avuto tutto il tempo per preparare, diciamo così, una Champions, nel caso fosse andata avanti, con la serenità di poter mandare, che so, anche la primavera in campionato, anche se devi mettere la formazione migliore, però chiaramente puoi anche guardare con un occhio particolare, privilegiato, alla Champions. Quindi è stata un'occasione d'oro che il Napoli ha trovato, ma questa è l'unica pecca che si può in qualche modo trovare in una stagione esemplare, perché quando arriva uno scudetto a Napoli dopo 33 anni devi solo applaudire e dire è stato fatto qualcosa di meraviglioso. Tutto certo. Qua, basta.
Hai detto una parola chiave poi in questo ragionamento, direttore, che è UEFA. L'UEFA mi fa venire in mente anche la FIFA, ovvero Infantino, mi fa venire Seferin, che ha una guerra aperta contro le fondatrici della Superlega, quindi Real Madrid, Barcellona, Juventus, che non può punire perché Real Madrid, Barcellona e Juventus legalmente hanno costituito una società, la A22 Sports, che si prenderebbe tutte le eventuali ripicche legali, loro resterebbero fuori, ma le puoi colpire magari andandole a estromettere dalle coppe, un po' quello che sta facendo tutto l'anno col Barcellona, il caso del Barcellona, poi per Negreira, poi per quanto riguarda quello che sta succedendo alla Juventus con questa sentenza portata avanti dalla Federazione Italiana Gioco Calcio insieme alla Procura Federale del Presidente Gravina, diventato contestualmente qualche mese fa, anzi un mese fa circa, vicepresidente dell'UEFA, quindi nella poltrona a fianco a Seferin, e chiaramente le persone che non sono più come un tempo, no, con l'anello al naso, ma sono abituate a leggere, a guardare, magari anche essere istruite da una stampa che non è più una stampa settoriale, una stampa che ti fa fare varie riflessioni, non ci credono più che in questo caso, caso Juventus, caso Barcellona, non ci sia una regia occulta di chi voglia portarti a dire ok, esco dalla Superlega così mi lasci in pace. È un po' una sensazione che hai anche tu su questo, o resti dell'opinione che l'UEFA in questo caso anche non ha un suo potere, una sua presenza, una sua ombra?
No. Guarda, io mi ribellavo alla foto che è stata fatta di Seferin con Boban, cioè a quello mi ribello, ma che vuol dire? Cioè che Boban sia nell'UEFA, allora Seferin, cioè il Boban, il Milan faceva parte delle tre squadre, perché c'erano anche l'Inter e il Milan, che volevano la Superlega, poi hanno preso le distanze, per carità, ma non capisco questa deformazione di voler sempre vedere un complotto o qualche cosa alle spalle, però io credo che diciamo ci sia un'onda lunga dietro lo sport che vada in qualche modo frenata, che è quella dell'elettività basata sulle singole federazioni, non solo nazionali, ma anche all'interno dello stesso CONI, Comitato Olimpico Nazionale, delle singole federazioni, diciamo, di altri sport nei confronti dell'eletto. Cioè mi sembra un meccanismo troppo debole. Cioè, tu sai che, lo spieghiamo anche agli ascoltatori, che per essere eletto il presidente Infantino ha bisogno di voti, certo, diciamo, da parte di tutti i presidenti federali delle varie nazioni. Ora, noi siamo sicuri che siano le migliori persone, le migliori presenze, indipendenti economicamente, di statura morale ed etica eccezionale, che non si lascino corrompere, che siano al di sopra di ogni sospetto? Io non ne sono sicuro. Siamo sicuri che le federazioni, ai vertici delle federazioni italiane, ci siano personalità anche sempre di questo tipo, che non abbiano bisogno di ragioni economiche, che non possano essere influenzabili? Cioè, mi sembra sempre molto labile questo meccanismo elettivo, che si basa, secondo me, sempre su capacità di appartenenze e di formazioni di clan a favore e contrari. Cioè, io dico, siccome io non metto la mano sul fuoco su nessuno per quanto riguarda appunto la morale e l'etica, cioè l'essere al di sopra, lo sport dovrebbe essere al di sopra di tutto, dovrebbe essere l'esempio, il primo fronte per una società. Cioè, quello che succede nello sport deve essere il simbolo di quello che, diciamo, dovrebbe succedere anche nella vita reale. Se nello sport si altera qualche cosa, e non parlo di doping, ma si altera addirittura un'elezione, si altera addirittura un rapporto, diciamo, di fiducia che deve esistere tra l'eletto e la sua base, cioè, i dubbi che abbiamo visto in dei film che sono sotto gli occhi di tutti, che hanno riguardato Blatter e quelli che hanno riguardato il suo predecessore, quelli che hanno riguardato, diciamo, lo stesso Infantino, ma è possibile non trovare delle formule diverse per mettere alla guida dello sport delle persone che in qualche modo non facciano continuamente politica, continuamente non stiano a cercare favori e a creare dei gruppi per poter essere poi rieletti? Cioè, questo è lo scandalo nello sport. E praticamente ogni carica elettiva si basa sul suffragio di pochi nominati, di pochi eletti, che a loro volta nominano il super eletto. E mi sembra una formula sinceramente molto lacunosa, che fa acqua da tutte le parti, senza una base giuridica vera, ma diciamo esposta ai venti della corruzione e della possibilità di, in qualche modo, di influenza, molto molto labile.
È così, e poi anche nel nostro piccolo poi si stabilisce così. Per esempio, mi vengono in mente quante votazioni ci vogliono per eleggere il presidente di Lega, fin quando poi una cordata che è un po' più corposa rispetto a un'altra non si porta dentro uno o due parti.
E come si esatto. fa? Con dei favori.
Con dei favori, come esattamente.
Si come si fa? Cioè, io dico, dammi il voto perché io riesco a farti avere quel milione in più sui diritti TV. Ma è questo, cioè, è della capito? Stessa. Purtroppo...
Dopodiché, direttore, quando poi ci si trova davanti a un calcio del genere e si chiudono anche gli occhi, e qua faccio riferimento all'amministratore delegato della Lega, De Siervo, che dice il nostro è un calcio più affascinante perché ogni anno negli ultimi 3 anni ha vinto una squadra diversa. Non è questo che lo rende affascinante, lo rendono affascinante tutta una serie di cose: le strutture, il format, la competitività, la rettezza, la rettitudine della giustizia sportiva. E invece qui andiamo avanti per tanti escamotage nuovi, una stagione in cui non si sa una squadra se c'ha 15 punti, se ne ha di meno, se ne verranno tolti alcuni, chi sarà in Champions, chi in Conference, chi in Europa League, squalifica in cui non si riesce a capire se c'è razzismo oppure no, una curva viene chiusa, poi però c'è la sospensiva, l'altra invece la chiudo subito, devo fare 2 ricorsi, poi dicono no, effettivamente lì hanno trovato una soluzione, allora gli tolgo la squalifica, però sai che faccio? Tolgo anche una munizione graziando un giocatore che però non è stato graziato Lukman per lo stesso motivo. Insomma, questo che cosa ci racconta, onestamente?
Ci racconta, caro mio, che c'è un mondo reale e un mondo virtuale, un mondo che anche nel nostro mondo, no? Nel mondo del giornalismo, si fa tanto riferimento alla deontologia. Andiamo a leggere, diciamo, che cosa dice cosa dicono le regole anche etiche della nostra professione, di essere, diciamo, al di sopra delle parti e di raccontare le cose come stanno. Non è così da una vita, ma perché comunque il lettore ha trasformato questa professione, nel senso che poi viene lasciata alla singola cultura e personalità dei giornalisti la capacità di porre un freno, diciamo, alla propria parzialità. Cioè, deve essere il singolo giornalista, perché innanzitutto tu fai sempre un giornale di parte o esponi una tesi, diciamo, che riguarda un determinato ambiente, ma c'è un limite etico e morale che nessun trattato, nessun codice ti dà, che attiene alla tua persona. Quel limite viene scavalcato continuamente, costantemente, quotidianamente. stiamo a registrare il fenomeno dei tifosi giornalisti, non dei giornalisti tifosi, che giornalista tifoso ci può stare, ma del tifoso travestito da giornalista che in qualche modo diciamo travalica qualunque limite per il bene della propria squadra. Ecco, e io andrei a lavorare su quella cosa lì, cioè non sul fatto che esistono delle regole che vanno rispettate, come dicevi tu, le logiche della Lega, il pensare al proprio orticello. Non c'è mai, ma questo può essere allargato a qualsiasi campo, una visione strategica comune per il bene comune. Non c'è. C'è sempre un interesse personale, particolaristico, un proprio orticello da dover difendere e da dover portare avanti. E allora con questa mancanza di visione, perché diciamo il calcio tedesco cambiò a un certo punto dopo una crisi clamorosa che ebbe? Perché ci fu un intervento statale, perché ci fu un'attenzione sui giovani, perché ci fu una federazione che praticamente pose delle regole chiare, 5 giovani all'interno della formazione titolare, i club che devono avere questo tipo di sostentamento, cioè delle regole ben chiare che in qualche modo sicuramente non saranno state, come dire, digerite da tutti, ma se c'è poi una regola che si intravede come il bene comune, qualcuno si darà un pizzico sulla pancia e qualcun altro farà buon viso a cattivo gioco, ma non può esistere sempre, perché noi vediamo che tutti tendono a tirare la coperta dalla propria parte, tutti, in qualunque campo e in qualunque mestiere, e non si può andare avanti così, una società così è destinata a fallire.
Io
auspico un ricambio di mentalità, un ricambio. Guardo con favore un amministratore delegato donna alla Roma, per esempio. Le donne possono avere un altro approccio anche etico, diverso. Auspico, diciamo, che ci sia una professionalità maggiore sia nella nostra, nel nostro mestiere, e sia per quanto riguarda il calcio. Auspico questo tipo di cambiamenti per poter realmente pensare a un bene comune e non soltanto al particolare.
Aggiungo veramente pochissimo, nulla, perché per quanto mi riguarda, ecco, bisogna partire dal piccolo per andare sul grande, e poi purtroppo invece vinco e chiudo gli occhi sullo schifo che c'è attorno. Poi mi capita a me e dico che fa schifo quello che c'è attorno, e allora così non si cambia mai, perché poi bisogna essere unità. Allora io, piuttosto che sentire quando non mi sta bene Sarri che dice ma questo è il campionato è falsato, poi quando mi sta bene chiudo gli occhi, piuttosto che sentirlo dire a Mourinho eccetera, non se ne esce più. Allora si mettano seduti tutti quanti, soprattutto chi ha vinto, che sarebbe una grandissima presa di onestà, il De Laurentiis di turno, che dice signori io ho vinto, stravinto, e ho chiuso il campionato a febbraio mettendo un record pazzesco su questo, però mi siedo accanto a voi perché oggettivamente ho visto tante cose che non funzionano, e oggi non è capitato a me ma domani potrebbe capitare a me. Però sarebbe onestà.
Posso dirti, certo. Vincenzo, hai perfettamente ragione, ma partiamo da una questione che è molto concreta e che la gente afferra chiaramente.
Sì.
La questione degli stadi, no? Ma tu guarda, cioè a Torino si è potuto fare qualche cosa, a parte diciamo realmente il potere, ma qua lo dico positivamente, perché chiaramente chi ha creato un colosso come la Fiat, che ha dato da lavorare, ognuno la può vedere come vuole, però per me ha dato da lavorare a 250.000 persone dal sud, non dal sud, insomma non ha importanza questo. Comunque un colosso come la Fiat all'epoca si mise d'accordo con il comune per rimettere a nuovo un'area depressa della città, quella della Continassa, che era in balia di spaccio, di droga, di prostituzione, di campi diciamo nomadi eccetera, e rimetterla a nuovo. È stato fatto questo, cioè in cambio di luce, acqua, condotte fognarie eccetera eccetera, strade, quindi servizi, oneri per la città, è stato creato quello stadio ed è stato praticamente ribaltato completamente un quartiere. Ora, ma perché questo non si può fare anche in altre città? Guardate quello che sta succedendo a Milano, è per uno stadio che si deve fare all'interno del comune, guai a farlo fuori dal comune. Ma perché? Se c'è un'area anche fuori dal comune, la metropoli è enorme, si può assolutamente, se è servita bene con strade, autostrade e metropolitana, perché non individuarla altrove? Le metropolitane a Milano vanno ampiamente fuori dal comune. E allora qual è il problema? A Salerno c'è un imprenditore nuovo che sta facendo benissimo, che ha un problema con la convenzione per lo stadio. Gli hanno concesso una convenzione per 6 anni, ma mi dite un imprenditore come fa a fare un progetto su uno stadio per 6 anni, più un'ipotesi, un'opzione per altri 6 anni, va benissimo, ma anche 12. Io devo fare il naming allo stadio, rifare lo stadio, rifare attorno le strade, dare dei parcheggi, come faccio? perché comunque l'amministrazione comunale deve stare sopra quel bene. Ma io dico, ma Iervolino, vai via da Salerno, mettiti lo stadio dove vuoi, su un terreno privato ampio che c'è magari appena fuori Salerno, che non è che sono distanze enormi, e comunque riesci a dare un bene alla città come lo vuoi fare. Ma perché ci devono essere tanti intralci? Sempre la distinzione tra il bene particolare del partito, di quello che è l'assessore comunale, al verde, alla città, eccetera, eccetera, quindi di quello che lui deve fare per essere rieletto alle prossime elezioni, contro un interesse di una città che potrebbe in qualche modo anche ulteriormente valorizzarsi con grandi magazzini, con nuove attenzioni edilizie, con una ristrutturazione di uno stadio, cioè rimettere a posto un'area della città. No, perché c'è un potere politico che in qualche modo deve guardare i propri interessi e deve frenare il potere di un imprenditore. Ma perché tutte queste disparità? Perché? Perché non interviene lo Stato e stabilisce delle regole chiare in modo che si possano fare gli stadi anche per esempio al di fuori del comune con determinati canoni? Non è una cosa così difficile. No, ognuno deve fare in base alla propria forza, al proprio potere che ha nei confronti o dell'amministrazione o dei politici di turno.
Non aggiungo altro, direttore, sono d'accordo, ma purtroppo resteranno, secondo me, parole difficili da attuarsi, però sarebbe un bel segnale se qualcuno si svegliasse. Grazie al direttore De Paola, ciao direttore.
Grazie a voi.